qui in Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione di Normale Follia e chiaramente dedicandola sempre a tutti i compagni, compagne e compagno che non sono più qui con noi ma che hanno reso ancora più viva e partecipe questa radio. E un saluto particolare va a una cara compagna Carletta, appunto di Radio Onda Rossa, che da sabato è stata privata di un grande affetto, appunto della mamma, e che oggi appunto proprio a quest'ora sta a Vidinia ai funerali, quindi a lei vanno tutti i nostri cuoricini, tutti gli abbracci, tutte le coccole possibili e immaginabili. Oggi però abbiamo una trasmissione bella cicciotta, vi leggiamo un po' di cose perché ne sono successe in questa settimana proprio tante, e incominciamo chiaramente, visto che sabato c'è stata questa manifestazione dei sanitari per Gaza, con una lettera di un medico ortopedico, mi pare, no? di Gaza, che descrive come sono stati eliminati, distrutti, annientati gli ospedali e come sono stati poi ammazzati naturalmente gli utenti, i medici, tutti quelli che potevano rappresentare per gli israeliani un pericolo rispetto all'obiettivo di un genocidio totale di questo popolo.
Sì, il discorso è stato tenuto dall'ortopedico anglo-palestinese, il dottor Khaled Awas, il 25 gennaio quest'anno, davanti al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera, e dice: ho lavorato in Gaza da nord a sud in questi mesi, Beit Hanun, Jabalia Kamal, Advan Hospital, Suada Hospital. Il Kamal Advan Hospital è stato iniziato ad attaccare dal 23 ottobre, poi il 24 dicembre e infine oggi 25 gennaio 2025. L'ospedale è stato completamente distrutto. A dicembre, dopo l'assedio, 350 persone sono state costrette ad evacuare l'ospedale senza rispettare i tempi necessari per tali operazioni. Più a sud, a Gaza City, al Shifa Hospital, è stato attaccato nel 23 ottobre e poi di nuovo a febbraio e marzo del 24. Il personale sanitario e i pazienti venivano fermati, bloccati in ospedale e nelle tende vicine. Molti sono stati fatti prigionieri, torturati, abusati ed hanno subito stupro, sia uomini che donne che bambini. Il dottor Advan Arbush, primario di ortopedia della Shifa, è deceduto dentro il campo di detenzione e tortura di Sdeita Iman, in seguito a torture e abusi sessuali subiti. Nell'ottobre del 23 anche l'ospedale Al-Madani, ospedale battista nazionale, è stato attaccato con un missile e di nuovo nel 2024. L'ospedale dei martiri di Al-Qasa, Israele ha bombardato e bruciati vivi i pazienti che vivevano nel cortile dell'ospedale nelle tende. Sopra il corridoio di Netzarim, tutti gli ospedali del nord di Gaza sono stati distrutti. Doctors Without Borders ha informato che Israele ha aperto il fuoco anche all'interno dell'ospedale turco in West Bank. Il 17 ottobre del 23 è stato attaccato l'ospedale cristiano Halli. Migliaia di palestinesi vi si erano rifugiati. Il risultato è stato di 430 morti. Il Turkish Hospital, unico specializzato in oncologia, è stato distrutto e utilizzato come base per i militari dell'esercito israeliano. Si sono anche fatti la fotoricordo davanti. Il 24 aprile del 24 questi due ospedali sono stati entrambi colpiti da missili e bombardamenti. Colpite anche le cucine popolari che sfamavano le persone meno abbienti e di nuovo colpiti nel dicembre del 24. Al Deir al-Balah c'era il Suada Hospital dove ha lavorato il dottor Awas. Anche lì sono stati evacuati. Dopo due giorni che erano stati evacuati, Israele ha fatto il loro campo base militare nell'ospedale, devastandolo poi. A gennaio del 24 un missile colpisce un'altra struttura, di nuovo ad aprile nel 24. Ho estratto schegge e proiettili da bambini. Nasser Hospital, assediato come Al-Shifa, distrutto nel 24, personale e malati prigionieri e rapiti, torturati e uccisi, interrogati, spogliati al freddo. Rafah Al-Quwait Hospital, bombardato e fuori servizio. Indonesian Hospital, il personale è stato intrappolato all'interno con i pazienti. Ho operato Aya, di 7 anni, per una frattura di gamba senza anestesia. Senza anestesia. Lo stesso missile ha ucciso suo fratello e i genitori. Lei e l'altro fratello Alà, di 9 anni, arrivati vivi in ospedale. Alà è morto purtroppo il giorno dopo per una scheggia nel cranio e nei polmoni. Enas, di 19 anni, stava passeggiando con un amico vicino casa, è stato pestato a sangue e ferito dai militari IDF per Israele. Ogni uomo giovane è un combattente ed è legittimo colpirlo. Mohamed, di 45 anni, disabile in sedia a rotelle, è stato aggredito, buttato giù da sedia a rotelle, trascinato dai militari, sempre della difesa israeliana, delle forze di difesa israeliana, umiliato e tenuto incatenato al muro per 1 mese all'interno dell'ospedale Nasser. Sui loro visi è impresso l'orrore che hanno vissuto. I loro visi rimarranno sempre impressi nella memoria del dottor Awas. I sostenitori della Palestina sanno benissimo che questa è una guerra genocidaria da 15 mesi. I palestinesi hanno bisogno di noi, del nostro sostegno e di aiuto per ricostruire. Hanno bisogno del nostro sostegno per riprendere la loro vita, dignità e libertà. Non c'è salario durante la guerra. Hanno bisogno anche del nostro sostegno economico e di personale che vada giù, perché tantissimo personale è rimasto ucciso e bisogna insegnare ai giovani a ripristinare le scuole universitarie. E qui poi la lettera continua, è molto lunga, sarebbe doveroso leggerla, ma poi appunto il genocidio e i crimini commessi sono talmente tanti che non ci vorrebbero anni per leggerli tutti.
E in tutti i modi, appunto, oltre a questi assassini proprio diretti, c'è tutta la, veramente, l'arroganza, la cattiveria, la violenza di andare poi a distruggere, no, quelle che sono le strutture che possono essere di aiuto, che possono naturalmente curare, no, in questi casi così tragici, eccetera, ma anche tutto ciò che rappresenta la dignità umana, il decoro, il rispetto, che naturalmente viene calpestato costantemente. Quindi questi soggetti, queste persone che vengono veramente annullate e annientate su quelli che sono naturalmente i propri bisogni. Quindi pensiamo a tutto quello che ha significato chiudere e impedire che arrivassero gli aiuti a livello di cibo, che non arrivasse più acqua, che non ci fosse più la possibilità di riscaldarsi, di dover vivere dentro tende piene di fango, al freddo, al gelo, dove molti neonati che erano riusciti a nascere in questa tragedia sono morti dopo essere nati, purtroppo, perché le condizioni di vita erano impossibili. Quindi c'è tutta questa violenza che si instaura, che continua a essere esercitata in un modo veramente aberrante. E non è soltanto naturalmente questo il tipo di violenza, perché vi leggiamo brevemente alcune incredibili proposte avanzate da Witkoff durante l'incontro con Netanyahu avvenuto nei giorni scorsi in Israele. Sto tizio è l'inviato speciale degli USA in Medio Oriente, non ha esperienze politiche, è semplicemente un investitore immobiliare e che vive naturalmente di business, di soldi, come tutti i personaggi che naturalmente ha saputo circondarsi Trump. E queste sono le proposte che questo ha fatto naturalmente parlando con Israele. Allora, il piano di ricostruzione proposto dall'inviato USA, sto Steve Witkoff, prevede linee metro in collegamento con Egitto, Cisgiordania e Giordania al posto dei tunnel di Hamas. Quindi propone palazzi alti 50 metri per fare appartamenti e poi tanti resort sulle spiagge per incentivare il turismo. Alla ricostruzione parteciperanno naturalmente società israeliane e la consegna degli appartamenti avviene ai cittadini Gazawi soltanto dopo la firma di una rinuncia al diritto a ritorno nelle città e i villaggi che i loro antenati avevano lasciato nel 48 al tempo della prima Nakba. La cessione degli appartamenti naturalmente non è a titolo gratuito, ma dietro un pagamento di un affitto per 15 anni. Dopodiché allora l'affittuario potrà diventare proprietario. Per realizzare naturalmente questo progetto avveniristico c'è bisogno però di trasferire la popolazione di Gaza. Ecco, questo poi continua anche questo naturalmente con altre aberranti proposte eccetera, ma è in linea con quello che naturalmente ha detto, aveva già detto appunto e aveva già proposto appena insediato Trump, di eliminare completamente quei pochi che ancora non sono morti dei palestinesi e di mandarli naturalmente fuori da Gaza, fuori da Israele, permettendo naturalmente a Israele di riprendersi tutto quanto. Quindi le forme di violenza, le forme di arroganza eccetera continuano su tutti gli aspetti. E anche qui una piccola parentesi, visto che ci rientrano tutti i governi, compresi quelli italiani, che abbiamo visto che diatriba adesso c'è e si parla soltanto di questo, su quella che è stata la liberazione appunto di al-Masri, che è quel capo assassino, insomma, che aveva un dalla Corte Penale Europea, insomma, che aveva un mandato di cattura europeo, addirittura che l'AIA aveva chiesto l'arresto di questo generale perché aveva compiuto atti disumani, no, rispetto a quello che faceva come torture e come assassini veri e propri di quelli che erano i detenuti naturalmente che si trovavano dentro le carceri, appunto, dove lui determinava il metodo naturalmente di detenzione. E anche questo, addirittura sono 42 pagine che vengono scritte dalla Corte Internazionale e che il 18 gennaio richiede infatti un arresto, e ci sono ben 214 allegati in cui vengono riportate tutte testimonianze dirette di chi ha subito quegli abusi, che addirittura vedeva gli stessi detenuti essere usati contro gli altri detenuti, no? Proprio per impedire qualsiasi forma di speranza, perché chi sta come te diventa il tuo stesso aguzzino. E quindi venivano fatte torture, date ammazzati, venivano fatte violenze sessuali, si facevano naturalmente venivano utilizzati queste persone detenute per levargli il sangue, li si costringeva a combattere, e specialmente alcuni detenuti, in particolare quelli dell'Africa subsahariana, erano addirittura costretti a fare e a svolgere lavori forzati. Addirittura si utilizzava una specie di tortura, no? Che era il metodo Falca, che è una tortura antica arrivata fino ai nostri giorni, che era stata usata naturalmente dai nazisti in Germania, e vengono messe le gambe distese, i piedi legati a un bastone per impedire naturalmente di muoversi e di estenderli, e poi delle bastonate, vengono date bastonate furiose sulla pianta dei piedi fino a stordirli completamente e far perdere i sensi alla gente, e alla fine non si può più camminare per settimane. Dice che chi
dovevano strisciare, no?
Sì,
talmente non ce la facevano più a camminare che erano costretti, sono costretti a strisciare per terra, quindi nel massimo segno dell'umiliazione. E poi la cosa che gli veniva detto, ha detto che utilizzavano torture non visibili proprio per fare in modo che nessuno potesse avere da dire che queste persone erano state torturate, quindi le torture avvenivano in modo subdolo, non in modo apparente ma in modo interno.
E quindi naturalmente questo generale al-Masri, che appunto noi abbiamo liberato e accompagnato con l'aereo di Stato naturalmente nella sua nazione, addirittura guardava con piacere quello che erano naturalmente le torture e quando venivano picchiati i detenuti, e naturalmente era uno di quelli che poi diceva quando sparare su di loro. E naturalmente, come in ogni campo di concentramento, c'era una paura furibonda, no? E la possibilità di sopravvivere era quasi nulla, e però naturalmente aver paura anche dei propri compagni e degli altri detenuti era una delle veramente ricatti fra i più paurosi, no? Che effettivamente annullavano ogni ogni sensazione appunto di possibilità e di uscita. Quindi in tanti in Libia sono veramente in pericolo con questo personaggio che l'Italia, il governo fascista naturalmente che stiamo vivendo, ha permesso che ritornasse in patria. E questo tanto per dire che le violenze, gli abusi, i genocidi, gli assassini eccetera succedono in tutto il mondo e continuano naturalmente a essere espletati, no? Quasi come un diritto di difesa dei propri territori, un diritto naturalmente di eliminare gli immigrati, un diritto naturalmente di salvaguardarsi rispetto a chi secondo loro dovrebbe fare violenza e invece chi di fatto subisce queste forme sempre più acute e terribili di violenza.
E poi la cosa che bisogna dire veramente rispetto alla complicità, non è una parola vana dire i governi no, sono complici di tutto questo, perché poi se ci pensiamo bene, di fronte a crimini così devastanti, così aberranti e impensabili, ti viene da dire quello è un criminale, è una persona disturbata, un folle, ma il problema è che e gli altri che glielo fanno fare, gli altri che glielo permettono, quello è il grave problema, no? Non è il problema di uno fa delle cose criminali, ma gli altri che glielo permettono di fare sono altrettanto criminali e forse anche di più, perché gli permettono di fare determinate cose, come con lo stupro di gruppo, del gruppo che uno fa lo stupro e l'altri o le violenze e l'altri guardano, è uguale, cioè quelli sono complici,
tengono fermi la vittima,
sono complici. Ma pure se stai a guardare sei complice, perché tu non vieti a quella persona, non la fermi, non gli impedisci di fare quella cosa aberrante che sta facendo. Quindi il discorso della complicità è veramente una cosa molto importante da sottolineare.
Certo, quando si parla naturalmente del gruppo, no? Del fatto del leader e di degli aggregati, ecco, pensate indubbiamente che il leader ha le sue responsabilità, ma tutto ciò che è aggregato intorno alla violenza, intorno alle brutalità, intorno agli assassini che può commettere un leader, fanno parte naturalmente poi del vissuto degli aggregati, che non possono tenersi, come dice la compagna, al di fuori delle loro responsabilità, ma che stanno dentro fino in fondo a questa logica di violenza. Quindi abbiamo avuto proprio voglia di mettervi tutti insieme questi aspetti così tragici, perché le forme di violenza, come diciamo, proprio perché non è una violenza legata a un aspetto, al discorso solo delle bombe della guerra, soltanto a delle condizioni di sottomissione nelle galere, ma si esprime e diventa concretezza sempre e dovunque. E proprio per questo, ricollegandoci invece all'Assemblea Nazionale che abbiamo fatto online di non una di meno appunto per organizzare poi l'8 marzo, che ha visto la presenza di ben 28 nodi che hanno naturalmente aperto la call, parlando naturalmente e facendo valutazioni sia nazionali che internazionali, come stiamo facendo noi rispetto a quello che è la complessità della situazione, e poi vi leggeremo un comunicato specifico appunto sull'Argentina. Si è parlato naturalmente dell'8 marzo principalmente per elaborare appunto, partendo da una cornice politica, fare un'analisi adeguata naturalmente a questa fase e parlare naturalmente di questo 8 marzo che a livello anche di sfida capita, guarda caso, proprio sabato. Quindi per alcuni settori, almeno per quello che può essere lo sciopero produttivo, non potrà essere utilizzato, ma ci sta tutto il discorso delle lavoratrici sociali e lo sciopero naturalmente dai consumi, dai generi e dei generi, dalla riproduzione, dalla guerra, dalla militarizzazione dei corpi e anche degli spazi urbani, dalla distruzione della natura e dell'ambiente. Quindi uno spazio che indubbiamente si apre a poter organizzare e lavorare appunto su questo sciopero l'8 marzo con tutte queste nuove componenti e tutti questi nuovi significati. E proprio perché poi non una di meno è uno spazio sempre in trasformazione, perché non ha niente di rigido e di chiuso, perché riesce ad affrontare sfide, e quindi proprio è questo che rende un movimento vivo, capace, intersezionale e rispondente effettivamente alla voglia di cambiamento, di trasformazione, di ribellione che non può non essere presente. E quindi naturalmente si è parlato di chi e a chi si può, sia oltre a tutto questo significati vari che si possono dare allo sciopero, anche a quelle che sono realtà che invece il sabato lavorano. Certo, purtroppo in sanità sappiamo che quel giorno come gli altri c'è un tale sottorganico eccetera che non è permesso assolutamente lo sciopero, e quindi si inviterà specialmente queste realtà che non possono scioperare a avere casomai la spilletta riconoscitiva, il pannuello, insomma, quindi caratterizzare ugualmente anche in questi posti di lavoro che sono improponibili e irraggiungibili, perché naturalmente si rivolgono all'utenza, non possono lasciare i reparti scoperti, c'è una marea di leggi e di regolamenti che impedisce totalmente lo sciopero a queste realtà, a questi operatori e operatrici sanitarie, ma ugualmente poter testimoniare. In più si è parlato naturalmente dell'importanza invece dei trasporti, quindi di come coinvolgere questo mondo, di pensare fondamentalmente poi al mondo della scuola, che è veramente in questo periodo super attaccato, ma dalle cose piccole alle cose più grosse ci stanno appunto il discorso di lettere di genitori di destra che naturalmente si attaccano in modo falso e ipocrita alla carriera alias, dicendo appunto che è una invasione della crescita e dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Ma più che altro, e ora vi leggo appunto brevemente qualcosa, c'è una circolare che è stata mandata in tutti quanti i municipi di Milizia Cristi, che chiaramente è associata insomma alla realtà di destra che sappiamo bene naturalmente a chi si rivolge eccetera, però che scrivono naturalmente che è un movimento politico cattolico che aderisce alla federazione La Rete dei Patrioti, e naturalmente l'obiettivo è quello di andare contro alla giunta capitolina che ha stanziato 420.000 euro, quindi manco chissà quale cifra, per l'educazione affettiva nelle scuole per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. E naturalmente la Milizia Cristi, ma era scontato che lo facesse, si trova naturalmente ad andare contro a questa legittimazione di una cultura sull'omosessualità e il gender, e naturalmente a questo fatto di dover accettare i generi oltre a quelli femminili e maschili, e quindi naturalmente con delle dichiarazioni che non diamo certo spazio da questa radio che vengono scritte da codesti personaggi, attaccano naturalmente i municipi, attaccano il comune, ma più che altro dicono ai dirigenti scolastici, agli insegnanti: guai a voi se naturalmente viene fatto questo tipo di educazione sesso-affettiva, che invece è ciò che i giovani continuano a richiedere all'interno di tutte le scuole. Vi abbiamo raccontato delle scritte cancellate all'Augusto, vi abbiamo raccontato di quante situazioni difficili ci stanno per cui viene impedito poi il confronto. Noi di non una di meno andremo a 3-4 scuole a settimana, perché veniamo chiamati sempre e dovunque per parlare della violenza, per parlare della libera scelta, per fare in modo naturalmente che ci sia la possibilità di un confronto che sia naturalmente costruttivo, che sia qualcosa che rende appunto i giovani, fondamentalmente le nuove generazioni, protagoniste, no? Di quelli che sono i propri bisogni di quelli che sono naturalmente le proprie richieste, i propri dubbi, e invece naturalmente di costringere tutto e tutto in un piattume, come è stato per esempio alla Maldi, in altra scuola che gli è stato vietato appunto di fare invece questa questi momenti di discussione e di confronto, e quindi dovranno farlo al di fuori della scuola e dovranno naturalmente portare avanti, sempre battagliando come giusto che sia, i loro proposti. Quindi questa forma, ho fatto questa lunga parentesi che ci sarebbe ancora molto da dire anche sulla scuola e sulle nuove generazioni, perché effettivamente il mondo della scuola è un mondo che vede adesso gli attacchi concentrati da parte naturalmente di chi odia la libera scelta, la capacità di pensiero, la voglia di essere in contrapposizione, la sfida, eccetera eccetera, e chiaramente tutti quelli che sono dichiaratamente, mentalmente e umanamente dei fascisti, e che non possono sopportare che ci siano altri che portano avanti le proprie idee, e più che altro anche che siano capaci di essere anche un elemento di trasformazione. Quindi questo tipo di violenza si esercita, come dicevamo prima, in 100.000 modi. Non è appunto soltanto ciò che si vede immediatamente con la guerra e con le bombe, ma sono tutti questi altri aspetti poi nel vivere quotidiano, che naturalmente ti portano ad avere bisogno appunto di coinvolgere tutti e tutti. Quindi, ritornando all'8 marzo, questo discorso naturalmente sempre più legato ai giovani, alle nuove generazioni, alle scuole eccetera, e naturalmente questa capacità di mettere in evidenza come la violenza, di fatto il razzismo, il fascismo, viene legittimato naturalmente per far sì di produrre ordine, repressione, ma fondamentalmente annientamento e sottomissione. Quindi l'8 marzo sarà caratterizzato tutto da questo. L'Assemblea poi nazionale ha nel pomeriggio invece parlato di pratiche, idee eccetera, fra cui c'è quella della sanzione fucsia contro la Leonardo, sappiamo, grande fabbrica di armi. Ci sono naturalmente altri momenti di avvicinamento attraverso cineforum, assemblee, dibattiti, volantini, manifesti, documenti eccetera eccetera, articolati naturalmente in diversi modi a livello cittadino, e quindi ritrovando poi alle livello nazionale un'unificazione di lotta. Quindi sicuramente dando, e ne riparleremo prima dell'8 marzo, un sacco di spunti, e ricordando che per esempio martedì questo, quindi domani, sempre alle 7, sempre ad ESC, ci sarà l'assemblea appunto di Nulla di Meno di Roma, dove quello che vi ho detto brevemente di corsa verrà sottolineato, organizzato, riproposto, riarticolato. E poi ecco un'altra cosa importante che ci teniamo a dire è che giovedì invece alle 6, sempre ad ESC, ci sarà la possibilità di una formazione proprio sul decreto sicurezza alias paura, che deve vederci naturalmente pronti a rispondere punto per punto a quelle che sono naturalmente le loro aggressioni, le loro violenze, i loro abusi e le loro provocazioni. E vi leggiamo invece questo documento rispetto all'Argentina.
A proposito di non essere complici, no? Quindi c'è anche stata durante l'assemblea la condivisione del comunicato del compagno argentino. Ripudiamo le parole del presidente Milei nell'ultima edizione del World Economic Forum che si è svolta a Davos nei giorni scorsi. Il discorso di Milei si è distinto per violenza e autoritarismo senza scrupoli. In particolare si è espresso riguardo alla cultura woke, definendola la grossa epidemia della nostra epoca da curare, capito che si deve curare, un cancro da estirpare, un piano che giustifica l'intervento dello Stato e il conseguente aumento della spesa pubblica. Ha proseguito attribuendo alle persone che fanno parte dei movimenti LGBTQY+, la promozione di pratiche pedofile ed abusanti nei confronti dei e delle minori, sostenendo che non esistono che uomini e donne, perciò tutte le altre identità non sono altro che un esperimento che condiziona bambini e bambine, per cui si prevederanno condanne molto simili a quelle messe in pratica nelle epoche più oscure della nostra storia. riferendosi poi al femminismo e alla parità di genere, ha dichiarato che si tratta di una distorsione del concetto di uguaglianza, perché questa in Occidente è già esistente, esiste, perciò rivendicarla non è più nemmeno che cercare dei privilegi. Infatti, continua, non è casuale che le stesse persone che difendono la parità di genere siano i principali promotori della pratica sanguinaria dell'aborto. In ultimo, considerando il tema dell'immigrazione, Milei ha parlato delle persone migranti in termini di orde, ovvero branchi che abusano e uccidono cittadine europee che hanno il solo peccato di non aderire a nessuna precisa religione. E poi, ecco, diciamo che non dobbiamo essere complici, persone del genere non dovrebbero neanche essere avvicinate quando fanno dichiarazioni del genere, no? E invece noi vediamo che chi ci governa e capi di Stato vanno lì quasi fosse una persona, poi a noi non piace la parola normale, perché qui non è una questione persone criminali così di cervello come ma neanche, insomma, sono tante persone che hanno capacità mentali ridotte, ma qui è proprio una questione di cattiveria, stupidità emergente, insomma, che non dovrebbe essere minimamente presa in considerazione. Eppure è stato eletto Presidente della Repubblica ed è avvicinato dai capi di Stato invece che essere criticato. E questo è quanto.
Ecco, e però adesso, visto che sono tre trasmissioni che non riusciamo assolutamente prima vi diciamo le scadenze dei consultori.
Allora, le assemblee delle donne delle libere soggettività dei consultori questo mese ricominciano, e la prima è domani, martedì 4 febbraio, come ogni primo martedì del mese, dalle 15.30 alle 17.30, e viene fatta a Via Denina, sarebbe vicino alla fermata con gli Albani, Via Denina 7, quindi domani la prima assemblea, 15.30, 17.30. Poi c'è un'altra giovedì in via di Pietralata 497 dalle 16.30 alle 18.30, e poi ve la diciamo in anticipo perché è il giorno in cui appunto noi andiamo in onda, lunedì 10 febbraio dalle 16 alle 17.30 a via Brugnato 2 al Trullo, e poi delle altre come al solito ve ne parleremo settimana per settimana. Intanto ricordatevi quella di domani a via Denina 7.
E per aggiornarvi naturalmente su quello che vi abbiamo raccontato nella scorsa trasmissione, no? Quella denuncia fatta, obiezione respinta, della donna che era andata al consultorio dei condottieri per richiedere un certificato di interruzione volontaria di gravidanza, quindi di aborto, vi diciamo che naturalmente stiamo cercando di contattare, quindi di scrivere, di attivarci come assemblea appunto dei condottieri per mettere in moto naturalmente un discorso di denuncia concreta, sia rispetto a questa dottoressa che veniva dichiarata dalla donna, appunto la dottoressa è una ginecologa che si chiama Galli, sia naturalmente perché chi è responsabile di questo servizio deve farsi carico anche delle testimonianze, delle denunce, delle sofferenze che vengono imposte naturalmente alle persone che si rivolgono ai consultori a causa della violenza medica e degli abusi che vengono esercitati purtroppo anche da operatori e operatrici che, oltre a non fare, a non saper fare il proprio lavoro, non hanno proprio idea che cosa è l'ascolto, di cosa è l'accoglienza, di cosa è la capacità di rispondere a un bisogno, a un desiderio, e quindi naturalmente anche a saper star vicini a chi ti viene e ti chiede aiuto. Quindi si è chiesto naturalmente un confronto, si è chiesto di fare pulizia di queste forme di abuso, e naturalmente la cosa vi terremo informati, non rimarrà assolutamente in silenzio.
E passiamo al mondo incantato di Bruno Bettelheim, che abbiamo messo da parte per questi ultimi due lunedì, sull'uso, l'importanza e i significati psicanalitici delle fiabe. E oggi parleremo di una fiaba particolare, molto carina, dei fratelli Grimm, dal titolo L'ape regina, sulla conquista dell'integrazione. E scrive Bettelheim: che nessuna fiaba in particolare rende giustizia alla ricchezza di tutte le immagini che danno corpo esterno ai più complessi problemi interiori. Ma una storia poco nota dei fratelli Grimm, intitolata L'ape regina, può illustrare la lotta simbolica fra l'integrazione della personalità e la disgregazione caotica. Un'ape è un'immagine particolarmente azzeccata dei due aspetti opposti della nostra natura, poiché il bambino sa che l'ape produce dolcissimo miele, ma può anche infliggere punture dolorose. Sa anche che l'ape lavora duro per soddisfare le proprie positive inclinazioni, raccogliendo il polline con cui produce il miele. Nell'ape regina, i due fratelli maggiori di un re partono in cerca di fortuna e vivono in modo così turbolento e dissoluto che non fanno più ritorno a casa. Insomma, vivono un'esistenza dominata dall'es, senza nessun riguardo per le esigenze della realtà e le giustificate richieste delle critiche del superio. Abbiamo parlato parecchie volte delle istanze, no? della persona, che sono composte da es, la parte più impulsiva, la parte più inconscia dell'io, la parte razionale, del superio, la parte dell'ideale. Il terzo figlio, il più giovane, chiamato Sempliciotto, parte alla loro ricerca e grazie alla sua costanza riesce a rintracciarli. Ma essi lo prendono in giro per la sua pretesa di potersela cavare nella vita, a dispetto della sua stupidità, meglio di loro che si considerano tanto più intelligenti di lui. Superficialmente i due fratelli hanno ragione. Più avanti nella storia, Sempliciotto, che sarebbe il terzo fratello, si mostra incapace di affrontare la vita, rappresentata dai difficili compiti che tutti sono tenuti a eseguire, esattamente come loro. Però si rivela in grado di fare appello alle proprie risorse interiori, rappresentate dagli animali che intervengono in suo aiuto. Durante il loro viaggio intorno al mondo, i tre fratelli arrivano a un formicaio. I due fratelli maggiori vorrebbero distruggerlo semplicemente per osservare divertiti le formiche prese dal panico. Ma Sempliciotto si oppone. «Lasciate in pace gli animali», dice. «Non vi permetterò di molestarli». Il giorno dopo giungono a un luogo dove nuotano delle anitre. I fratelli maggiori, che badano soltanto al proprio piacere e ai propri desideri orali, vogliono catturare qualche anitra per arrostirla. Sempliciotto si oppone anche a questo. Il viaggio prosegue e i tre arrivano a un alveare. Ora i due fratelli vogliono appiccare il fuoco all'albero che regge l'arnia per appropriarsi del miele. Ancora una volta Sempliciotto si intromette, insistendo che gli animali non devono essere né molestati né uccisi. Alla fine il terzetto arriva a un castello dove tutto è stato tramutato in pietra o ridotto a un sonno simile alla morte, ad eccezione di un omino dai capelli grigi che li lascia entrare, li rifocilla e gli offre un letto per la notte. La mattina dopo, l'omino sottopone al fratello maggiore tre compiti, ciascuno dei quali dovrà essere eseguito in un giorno, per spezzare l'incantesimo che è stato gettato sul castello e i suoi abitanti. Il primo compito è quello di raccogliere 1000 perle che sono sparpagliate e nascoste nel bosco. Ma il fratello maggiore viene avvertito che se fallisce verrà trasformato in pietra. Egli tenta, ma non riesce. E lo stesso succede al secondo fratello. Quando viene la volta di Sempliciotto, egli sente che l'impresa è superiore anche alle sue forze. Sentendosi sconfitto, si mette a sedere e scoppia in lacrime. A questo punto, le 5000 formiche che egli aveva salvato arrivano in suo aiuto e raccolgono le perle per lui. Il secondo compito è quello di recuperare dalle acque di un lago la chiave della camera da letto della figlia del re. Questa volta intervengono le anitre che erano state protette da Sempliciotto. Esse si tuffano nel lago e gli consegnano la chiave. L'ultimo incarico è quello di scegliere fra tre principesse addormentate di aspetto identico la più giovane e la più amabile. Ora giunge a risolvere la situazione la regina dell'alveare, salvato da Sempliciotto. Essa si posa sulle labbra della principessa che il giovane deve scegliere. Eseguite le tre incombenze, l'incantesimo è rotto e il sortileggio finisce. Tutti coloro che erano addormentati o tramutati in pietra, compresi i due fratelli di Sempliciotto, tornano in sé. Sempliciotto sposa la principessa più giovane e alla fine eredita il regno. I due fratelli, che non si mostrano sensibili alle esigenze dell'integrazione della personalità, non riuscirono a mostrarsi all'altezza dei compiti imposti dalla realtà. Insensibili a tutto, fuorché ai pungoli dell'es, furono tramutati in pietra. Come in molte altre fiabe, questo non simboleggia la morte, rappresenta piuttosto una mancanza di vera umanità, l'incapacità di ubbidire a valori superiori, così che la persona, essendo morta a tutto quello che la vita nel suo senso migliore comporta, potrebbe anche essere fatta di pietra. Sempliciotto, cioè l'io, nonostante le sue evidenti virtù, e benché ubbidisca alle richieste del suo superio, che lo avverta che è male voler molestare senza ragione o uccidere, è da parte sua anche incapace di soddisfare le esigenze della realtà, simboleggiate dai tre incarichi che gli vengono assegnati, come lo sono stati i suoi fratelli. Soltanto quando la natura animale è stata accettata positivamente, riconosciuta importante e messa in accordo con l'io e il superio, estende il suo potere all'intera personalità. Una volta che abbiamo così conquistato una personalità integrata, possiamo realizzare imprese simili a miracoli. Lungi dal suggerirci di asservire la natura animale al nostro io o al nostro superio, scrive Bethlehem, la fiaba mostra che ogni elemento deve ricevere quanto gli compete. Se Sempliciotto non avesse dato retta alla sua intima bontà, leggi superio, e non avesse protetto gli animali, queste rappresentazioni dell'es non sarebbero mai intervenute in suo aiuto. I tre animali, fra parentesi, rappresentano elementi diversi. Le formiche simboleggiano la terra, le anitre l'acqua in cui nuotano e le api l'aria in cui volano. Anche qui, soltanto la cooperazione di tutti e tre gli elementi o aspetti della nostra natura permette il successo. Soltanto dopo che Sempliciotto ha raggiunto la sua piena integrazione, simbolicamente espressa dalla sua brillante riuscita nelle tre imprese, diventa padrone del proprio destino, il che è espresso alla maniera delle fiabe, dal suo assurgere alla regalità. E questo appunto è il modo con cui Bruno Bethlehem legge e ci interpreta questa bellissima fiaba della regina, bella veramente, perché poi tra l'altro piena di simbologie.
E poi anche quello che vi dicevamo sempre, no? Il prendere dei personaggi che non sono di origine vincitori, no? Beccare quello più sempliciotto, che nei confronti del fratelli era visto come lo scemetto, quello che tanto non sarebbe arrivato da nessuna parte, eccetera, no? Quindi con un'autostima sotto i piedi, che invece proprio per la sua capacità, la sua sensibilità, la sua capacità di comunicare, di rendersi veramente rispettoso, no? Di tutto ciò che lo circonda, proprio dal mondo della natura, con gli animali, che sono quelli che vengono spesso calpestati, no? Guardate cosa sta succedendo nel mondo, nel nostro ambiente, in una natura che è stata stravolta e continua a essere stravolta dal profitto, dagli interessi, dai guadagni, dall'arroganza naturalmente dell'umano, no? Ecco, invece questo proprio così semplice, così naturale, così capace invece di comprendere tutto e di rivolgere attenzione a tutto, riesce a essere il vincitore su tutti i fronti. Quindi è veramente una ricarica di autostima, specialmente per quei bambini e quelle bambine che molto spesso ne hanno molto poca, sia perché non sono stati aiutati da quello che può essere l'ambiente scolastico, l'ambiente familiare, a recepire come positivo quelle che erano le loro creatività, i loro piaceri, i loro interessi, eccetera, ma anche perché fondamentalmente vivono un po' in modo introspettivo quelli che sono naturalmente poi le difficoltà, le situazioni della vita. Quindi è una favola molto semplice, una favola che si può raccontare tranquillamente senza bisogno di leggerla, perché insomma non è difficile, e ci può essere anche un po' di creatività aggiungendo o levando quello che non si ricorda, ma è effettivamente molto importante sul discorso dell'autostima. E se vi ricordate, quando noi parlavamo della prima infanzia, della fase appunto preadolescenziale, per arrivare alla fase adolescenziale, poi alla tarda adolescenza e poi all'adultità, molto spesso quando si arrivava sui bambini degli 8, 9, 10 anni, il discorso dell'autostima era un qualcosa che sottolineavamo sempre, perché effettivamente quello è un po' il periodo in cui necessita, no, che una bambina o un bambino, anzi ormai quasi un ragazzino e una ragazzina, vengano aiutati ad affrontare naturalmente con le proprie ricchezze e i propri limiti quelli che sono naturalmente le varie fasi della crescita. E sicuramente vivere di creatività, vivere naturalmente di espressione corporea, di teatro, di movimento, eccetera, ci aiuta tantissimo e ci permette appunto di tirar fuori forse anche le insicurezze, le paure, gli imbarazzi che bloccano proprio anche il concetto della crescita dell'autostima. E se non si fa verso quell'età preadolescenziale, che ancora non stiamo appunto nella piena sfida, nella rottura con quelli che sono gli oggetti d'amore e quindi i genitori, ma siamo proprio invece in una fase in cui ancora ci piace piacere, ancora si cerca naturalmente la soddisfazione dell'appoggio, della gratificazione, del sorriso, di uno sguardo delle persone a cui noi vogliamo bene. E quindi naturalmente, come dicevamo prima, l'ambiente scolastico e l'ambiente familiare, ma le famiglie naturalmente più allargate possibili, non certo e soltanto le proprie figure genitoriali, sono importanti in questo passaggio. Quindi è sicuramente una favola non proprio per i piccolini, ma sicuramente in una fase preadolescenziale in cui si può incidere sull'autostima, sicuramente Bethlehem ci viene in aiuto.
Ma poi sì, la bellezza del fatto che poi il messaggio che arriva è che questi due fratelli più grandi magari saranno stati più fighetti, più furbi, più abili, più capaci a fare i paraventi, no? Sei furbetti. E mentre lui, che sembra il sempliciotto, invece ha delle capacità introspettive, delle capacità di generosità anche rispetto a quello che lo circonda, no? Per cui questo amore per la natura, questo amore per tutti gli elementi della natura, e questo è il discorso anche dell'integrazione di cui parlava Bethlehem, no? Lui rispetta la terra con quello che comporta, con la sua concretezza, le formiche che lavorano nel profondo, le anitre che stanno nell'acqua, un altro elemento, gli uccelli che stanno nell'aria, rappresentano appunto il pensiero. Quindi questa capacità di rispettare e di integrare vari aspetti della natura, che sono veramente molto importanti, e poi sono quelli che sono che alla fine lo aiuteranno nelle situazioni di grande difficoltà, mentre appunto i fratelli si lasciano impietrire, alla fine diventano pietra rispetto, simbolicamente, rispetto per la loro stupidità, no, per la loro superficialità, e lui invece riesce a vivere, invece, contrariamente a loro, addirittura li riporta alla vita perché è capace di rapportarsi con questi aspetti della natura e con questi aspetti di sé, dell'esse, dell'io e del superio. Quindi veramente una favola molto bella, una favola dei fratelli Grimm. E poi dopo passa a parlare di un'altra favola, Sindbad il marinaio e Sindbad il facchino, fantasia contro realtà. Ci sono molte fiabe, scrive Bettelheim, in cui gli aspetti disparati di una singola personalità sono proiettati in figure diverse, come le novelle delle Mille e una notte, Sindbad il marinaio e Sindbad il facchino, spesso chiamata semplicemente Sindbad il marinaio e a volte i meravigliosi viaggi di Sindbad. Questo racconto mostra quanto poco coloro che privano una storia del suo vero titolo comprendano quanto essa abbia di essenziale. I nomi alterati sottolineano il contenuto fantastico della storia a detrimento del suo significato psicologico. Il vero titolo suggerisce immediatamente che la storia riguarda gli aspetti opposti di una stessa persona. Quello che la spinge a fuggire in un remotissimo mondo di avventure e di fantasie è quello che lo tiene legato alla vita pratica comune, il suo es e il suo io, la manifestazione del principio di realtà e del principio di piacere. All'inizio della storia, Sindbad, un povero facchino, si sta riposando di fronte a una splendida casa. Meditando sulla propria situazione, dice: il padrone di questa casa si gode la vita in tutti i suoi piaceri, profumi deliziosi, carni prelibate e vini sopraffini, mentre altri si ammazzano di lavoro, come faccio io. Egli così paragona un'esistenza basata su piaceri e soddisfazioni a una vita basata sulla necessità. Perché l'ascoltatore della storia comprenda che queste osservazioni si riferiscono a due aspetti di un'unica persona, Sindbad dice a proposito di se stesso e del proprietario del palazzo, che egli non conosce ancora: la tua origine e la mia sono uguali. Una volta che ci è stato fatto capire che i due sono la stessa persona in forme diverse, il facchino viene invitato nel palazzo, dove per 7 giorni consecutivi il proprietario racconta i suoi 7 favolosi viaggi. Durante questi viaggi si trova di fronte ad agghiaccianti pericoli, ma ogni volta viene miracolosamente salvato e può tornare in patria con colossali fortune. Al fine di sottolineare ulteriormente l'identità del povero facchino e del viaggiatore favolosamente ricco, questi dice, mentre racconta i suoi viaggi: sappi, o facchino, che il tuo nome è uguale al mio e tu devi diventare mio fratello. La forza che lo spinge a ricercare simili avventure è chiamata dal viaggiatore il malvagio vecchio che è in me e l'uomo sensuale, il cui cuore è naturalmente proclive al male. L'immagine propriamente di una persona che non sa resistere ai pungoli del suo es. Perché questa fiaba si suddivide in 7 parti e perché i due protagonisti si separano ogni giorno soltanto per tornare assieme il giorno seguente? 7 è il numero dei giochi di una settimana. Nelle fiabe il numero 7 rappresenta spesso ogni giorno della settimana ed è anche un simbolo di ogni giorno della nostra vita. A quanto pare, quindi, la storia insegna che finché viviamo la nostra esistenza, la nostra esistenza presenta 2 aspetti diversi, così come i 2 Sindbad sono entrambi lo stesso e diversi. Uno che ha una vita dura nella realtà e l'altro che ha una vita di fantastiche avventure. Un altro modo di interpretare ciò è quello di considerare queste esistenze opposte come la visione diurna e quella notturna della vita, come la veglia e il sogno, come la realtà e la fantasia, e come il lato conscio e il lato inconscio del nostro essere.
Che era il discorso che si faceva prima sull'essere e il superio, insomma, no? Quindi sottolineando quante, in fin dei conti, espressioni, no, il nostro ogni individuo, ogni persona può tirar fuori, e quante sono le battaglie e anche gli strumenti di crescita, no? Come diceva prima la compagna, l'es che è l'istinto, l'io che è più la razionalità e ciò che si può ragionare e discutere, e il superio invece che è un qualcosa che è legato ad aspetti più di morale, di regole, di educazione, che ci vengono un po' inculcati da fuori e che poi devono fare i conti, anche a volte a pugni, a schiaffoni eccetera, con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con la nostra scelta razionale e via di seguito. Quindi quanto è importante vedere la complessità di un individuo.
E infatti Bethlehem dice proprio questo: vista in questo modo, la storia dice principalmente quanto sia diversa la vita quando si osserva, quando sia osservata dai due diversi punti di vista dell'io e dell'es. Certo. E la storia inizia appunto dicendoci come Sindibad, il facchino che portava un carico pesante, si sentì tremendamente stanco, oppresso dal caldo e dal carico. Rattristato dalla durezza della sua esistenza, cerca di immaginarsi come può essere la vita di un uomo ricco. Le storie di Sindibad del marinaio possono essere viste come fantasie che il povero facchino accarezza per sfuggire alla sua dura esistenza. L'io, sfinito dalle sue fatiche, si lascia quindi sopraffare dall'es. L'es, in contrasto con l'io, orientato verso la realtà, è la sede dei nostri più folli desideri, desideri che possono condurre alla soddisfazione o all'estremo pericolo. E ciò trova espressione nelle storie che parlano di viaggi di Sindibad del marinaio. Travolto da quello che egli riconosce come l'uomo cattivo che è me, Sindibad del marinaio desidera fantastiche avventure e incontra terribili pericoli che sono simili a incubi. Giganti che arrostiscono allo spiedo esseri umani prima di divorarli, malvagie creature che cavalcano Sindibad come se fosse un cavallo, serpenti che minacciano di ingoiarlo vivo, enormi uccelli che lo trasportano attraverso il cielo. Alla fine, le fantasie realizzatrici di desideri hanno la meglio su quelle ansiose, ed egli si salva e torna con grandi ricchezze alla propria casa, dove l'attende una vita di piaceri e di soddisfazioni. Ma ogni giorno è anche necessario soddisfare le esigenze della realtà. Dopo che l'es ha avuto il sopravvento per un certo tempo, l'io riafferma il suo primato e Sindibad, il facchino, torna alla sua vita quotidiana di duro lavoro. La fiaba ci aiuta a capirci meglio, dato che nella storia i due aspetti della nostra ambivalenza sono isolati e proiettati in un personaggio diverso. Noi possiamo visualizzare queste ambivalenze molto meglio quando le pressioni istintuali dell'es sono proiettati nell'intrepido, immensamente ricco viaggiatore che sopravvive quando tutti gli altri sono distrutti e per giunta porta a casa un immenso tesoro, mentre le tendenze opposte, orientate verso la realtà, quelle dell'io, si incarnano nel povero facchino che lavora duro. Quello di cui Sindibad il facchino difetta, e poi concludiamo per oggi, l'immaginazione, la capacità di vedere oltre le immediate vicinanze, è eccessivo in Sindibad il marinaio, dato che egli dice di non potersi accontentare di una vita normale, di agi, tranquillità e riposo.
Ecco, quindi anche qui il gioco naturalmente di quelle che sono le dinamiche di ricchezza, no? Proprio nelle differenze che noi abbiamo, non solo nel nostro essere come persona eccetera, ma anche poi nel confrontarsi con la collettività, riuscendo naturalmente anche a condividere, no? Non soltanto aspetti razionali ma anche le emozioni, sempre nella salvaguardia del rispetto, dell'ascolto, della condivisione collettiva, e quindi anche di questa libera scelta che mette inevitabilmente a confronto e a scontro moltissime differenze, no? E quindi qua sta forse la bellezza e la ricchezza di quello che noi riusciremo a fare, per esempio per l'8 marzo, ma non soltanto per una giornata come movimento transfemminista, ma bensì come continuità di risposta e di trasformazione per tutte le tragedie, gli attacchi, le provocazioni, gli abusi, le molestie, la violenza, che avevo un po' appesantito naturalmente nella prima parte di questa trasmissione. Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia. Finalmente un pochino siamo riusciti a dedicare una ventina di minuti anche a Betlehem, che in effetti era un po' stato lasciato da parte, quindi batteva cassa, perché è importante che Normale Follia riesca naturalmente a condividere con voi anche quelli che sono gli strumenti della fantasia, della creatività, per andare sempre più avanti. Anzi, piccola parentesi, che non mi ricordo se l'avevamo detto la scorsa settimana, però per esempio al Grande Comero, dall'8 febbraio a sabati alterni è iniziata appunto un laboratorio gratuito rivolto appunto ai genitori e ai bambini dai 12 ai 36 mesi, quindi da un anno ai 3 anni, sulla musica e sul rapporto naturalmente anche di come un genitore comunica attraverso la creatività, la musica e la fantasia con questi meravigliosi soggetti già però molto delineati e decisi, che sono naturalmente i bambini che vanno da 1 a 3 anni. E in più è partita anche di tutti i giovedì, quello del sabato è dalle 4:30 alle 6:30 il laboratorio, quello del giovedì pure allo stesso orario, quello sarà però tutti i giovedì e sarà rivolto naturalmente al teatro, no? E coinvolgerà i bambini dai 9 agli 11 anni. Queste sono cose chiaramente sempre laboratori gratuiti, sempre al Grande Cocomero, ed è importante che ci sia l'utilizzo, no, di questi strumenti, di questi spazi, che è una realtà come il Grande Cocomero mette continuamente a offerta, a servizio, ad apertura, insomma, per un quartiere come quello di San Lorenzo, così scrauso, così abbandonato, così dimenticato come tutte le periferie, se si può considerare ormai periferia San Lorenzo, però come tutte le grandi città, diciamoci, le periferie o centro che siano, quelli che sono gli spazi sociali, gli spazi naturalmente che si possono prendere come strumenti appunto di aggregazione, di creatività, di sport, di fantasia, eccetera, eccetera, sono veramente pochissimi e vanno naturalmente utilizzati, potenziati e attraversati. Va bene, chiudiamo qua naturalmente la trasmissione Normale Follia. Ricordatevi, domani l'assemblea di Luna di Meno alle 7 ad ESC, e naturalmente tutte le altre iniziative che poi si stanno preparando, prima fra tutti il 22 febbraio il corteo appunto e la solita scadenza mega cittadina per Valerio Verbano. Qui Radio Onda Rossa, questa sempre Normale.